Il giornale è un sistema nel quale le forze diverse si organizzano gerarchicamente fino a raggiungere l'equilibrio. La proprietà, il marketing, i comitati di redazione, molteplici fattori, molteplici interessi vanno ad incidere sul flusso di informazioni che ogni giorno raggiunge il grande pubblico viaggiando attraverso i canali mediatici. A volte, non troppo raramente, a dire il vero, l'azione di queste forze determina gravi omissioni. Negli Stati Uniti esiste qualcuno che si preoccupa di portare a conoscenza della popolazione le notizie alle quali i major mainstream media non danno spazio. Questo qualcuno sono le centinaia di persone che lavorano ad un progetto diventato oggi, a poco meno di 30 anni dalla sua fondazione, un vero punto di riferimento nel campo della lotta per la libera informazione, il Project Censored. Nato nel 1976 da un'idea di Carl Jensen, docente di scienze della comunicazione presso la Sonoma State University nella California settentrionale. Project Censored è un gruppo di ricerca nato dalla Sonoma State University che raccoglie le notizie dai giornali e dalle newsletter indipendenti. Il progetto stila ogni anno una lista di 25 notizie di risonanza sociale che sono state oscurate e censurate dai principali media del paese. Ogni anno arrivano al progetto tra le 700 e le 1000 notizie mandate da giornalisti, studenti e lettori. A raccogliere le notizie contribuiscono inoltre le 200 facoltà e studenti dell'Università di Sonoma. La comunità universitaria ne seleziona 25, che la giuria del progetto elenca in ordine di importanza. Della giuria fanno parte tra gli altri Noam Chomsky, Susan Faludi, George Gerbner, Ivan Schilner, Barbara Seaman, Erena Smith, Mike Wallace, Howard Zinn. Tutte le notizie sono raccolte in una pubblicazione annuale che nel 96 e nel 97 ha vinto il premio Firecracker Alternative Book Award, rappresentando la migliore pubblicazione alternativa. Nel 2003 il progetto è stato pubblicizzato con le notizie da numerosi giornali indipendenti, radio e talk show televisivi. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. E dunque oggi andremo a leggere una serie di notizie che sono state ignorate o volontariamente nascosti dai giornali americani. Partiamo dalle attività segrete dell'amministrazione Bush. L'amministrazione Bush sta facendo di tutto per evitare che i cittadini e perfino il Congresso scoprano quello che fa il governo. Nell'autunno del 2004 il deputato repubblicano della California Henry Waxman ha pubblicato un rapporto in cui denuncia che le autorità federali stanno riducendo l'ambito di applicazione di una serie di leggi sul diritto all'informazione pubblica, tra cui il Freedom of Information Act e il Presidential Records Act. Al tempo stesso, il governo estende l'ambito di applicazione di leggi che bloccano l'accesso ad alcuni documenti, creando nuove categorie di informazioni protette e sottraendo interi dipartimenti al controllo pubblico. Il FOIA, il Freedom of Information Act, impone a tutte le agenzie del governo di rendere pubblici i loro documenti ai cittadini che ne fanno richiesta. Da quando George W. Bush al governo, le agenzie fanno un uso esteso e arbitrario dell'eccezione alla legge, che dovrebbero riguardare solo le informazioni riservate, quelle coperte dal segreto professionale e le notizie sulla pubblica sicurezza. L'amministrazione Bush si è perfino rifiutata di mostrare dei documenti ad alcune sottocommissioni del Congresso e al Government Accountability Office, l'organo di controllo del governo. Tra i documenti tenuti nascosti al Congresso ci sono quelli sui contatti tra alcune grandi società fornitrici di energia e la Task Force per l'Energia del vicepresidente Dick Cheney, alcuni memorandum della Casa Bianca sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein e i rapporti sulle torture del carcere di Abu Ghraib. Il Critical Infrastructure Information Act del 2002 esclude dal FOIA qualsiasi informazione data volontariamente al governo federale da privati se riguarda la sicurezza di infrastrutture di vitale importanza. In base alla legge, anche le comunicazioni di routine delle lobby del settore privato possono essere tenute segrete. Un'interpretazione così ampia del CIA potrebbe nascondere errori o scorrettezze da parte di aziende private che lavorano con il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale. Nel marzo del 2002 l'amministrazione Bush ha ridotto l'accesso alle informazioni previsto dal FOIA, ordinando alle agenzie di non rendere pubblico nessun documento sulle armi di distruzione di massa. Secondo un memorandum del capo del personale della Casa Bianca, Andrew Card, bisognava tenere nascoste anche le informazioni che potevano essere utilizzate per danneggiare la sicurezza del paese e dei cittadini. Il memorandum non specificava i termini della questione e in pratica alle agenzie si lasciava la libertà di non rilevare nessun dato che potesse avere legami con la sicurezza nazionale. Il deputato Waxman ha definito queste iniziative dell'amministrazione Bush un attacco senza precedenti alle leggi che garantiscono la trasparenza del governo.
E la seconda delle notizie che vi leggeremo oggi tratta di Fallujah e della relativa invasione americana. Roberts, ricercatore della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ha condotto uno studio sul tasso di mortalità precedente e successivo all'invasione dell'Iraq. Roberts e la sua equipe sono arrivati alla conclusione che i civili morti in seguito all'occupazione del paese sono almeno 100.000 e forse molti di più. Più del 50% delle vittime sono donne e bambini. Lo studio è stato condotto prima della seconda invasione di Fallujah nell'autunno del 2004. Più dell'83% dei 300.000 abitanti ha lasciato la città pur non sapendo dove andare. Molte famiglie si sono rifugiate nella campagna in edifici abbandonati senza acqua, elettricità, cibo e assistenza medica. I 50.000 cittadini che avevano deciso di restare sono stati trattati come nemici. Le forze della coalizione hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, hanno occupato l'ospedale principale, sparato a chiunque uscisse all'aperto, ucciso famiglie che cercavano di attraversare a nuoto l'Eufrate, sventolando una bandiera bianca o di abbandonare in qualche modo la città. I militari statunitensi hanno sparato alle autoambulanze, hanno fatto irruzione nelle case e ucciso tutti quelli che non capivano l'inglese. Sono passati sui feriti con i carri armati e hanno lasciato che i cadaveri si decomponessero per strada e fossero attaccati dai cani. Poco tempo dopo, dall'inizio della seconda offensiva, l'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU, Louis Arbour, ha chiesto di avviare un'indagine per verificare se i soldati della coalizione avessero deliberatamente preso di mira i civili, lanciato attacchi indiscriminati e sproporzionati, uccise persone ferite e usato scudi umani. Tutte azioni che violano la Convenzione di Ginevra e che sono considerati crimini di guerra dalla legge federale.
To be what you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate us or no equal opportunity. Talking about my freedom, people freedom and liberty. Yeah, we've been trotting on the wine quest much too long. Rebel, rebel. Yes, we've been trotting on the wine quest much too long. Rebel.
Il 12 novembre 2004 George W. Bush ha battuto John Kerry per 3 milioni di voti, anche se gli exit poll davano il candidato democratico in testa con un margine di 5 milioni di voti. Questa discrepanza va molto oltre il margine di errore statistico previsto dal sondaggio, inferiore all'1%. I principali mezzi di informazione hanno ignorato che le macchine per il voto elettronico potevano essere manomesse, così come non hanno parlato del legame tra i produttori di queste macchine e il Partito Repubblicano. Analizzando i dati raccolti dalle due società incaricate del sondaggio, la Edison Media Research e la Mitofsky International, sono emerse prove concrete di possibili brogli nei conteggi ufficiali. Il margine di errore avrebbe dovuto essere inferiore all'1%, mentre il risultato ufficiale si allontanava dalle proiezioni di più del 5%. Gli exit poll sono molto precisi, sostengono Steve Freeman, professore del Center for Organization Dynamics dell'Università della Pennsylvania, e Josh Mitteldorf, esperto di statistica della Temple University. Eliminano quasi tutte le possibili fonti di errore, chiedendo agli elettori appena usciti dal seggio perché hanno votato. Solo nei distretti in cui lo scrutinio delle schede era manuale, i conteggi ufficiali e i risultati degli exit poll rientravano nel normale margine d'errore, e la differenza tra gli exit poll e i conteggi ufficiali era maggiore negli stati in bilico. Nel rapporto finale, la Edison Media Research e la Mitofsky International sostengono che con ogni probabilità lo scarto era dovuto al fatto che al sondaggio avevano partecipato più elettori di Kerry che sostenitori di Bush. Per quasi tutti i mezzi di informazione questo dimostrava l'accuratezza dei conteggi ufficiali e la vittoria del presidente uscente. Nel testo del rapporto, tuttavia, non c'è nessun dato che giustifichi una conclusione del genere. In realtà il documento dimostra che gli elettori di Bush che avevano risposto agli intervistatori erano di più di quelli di Kerry. La differenza tra gli exit poll e i conteggi ufficiali era troppo ampia per essere spiegata con un errore di campionatura. Doveva esserci stato un errore sistematico. Nei distretti che erano l'80% a favore di Bush, la media di errore interna era addirittura del 10%. Nelle roccaforti di Bush il candidato democratico aveva ottenuto solo 2/3 dei voti previsti dagli exit poll, mentre in quelli di Kerry i risultati degli exit poll corrispondevano quasi perfettamente ai dati ufficiali. Nelle elezioni del 2000 non fu calcolato 1 milione di voti afroamericani. Kerry ha lasciato che la stessa cosa si ripetesse 4 anni dopo. Nel 2004 più di 1 milione di voti è stato espresso ma non calcolato.
George W. Bush ha firmato l'IAA, l'Intelligence Authorization Act, proprio il giorno in cui le truppe statunitensi hanno catturato Saddam Hussein. La legge permette al governo di indagare sulla situazione finanziaria di qualsiasi cittadino senza un ordine del tribunale e obbliga gli istituti finanziari a non riferire agli interessati le ricerche fatte dalle autorità. La legge allarga la definizione di istituto finanziario fino ad includere le compagnie di assicurazione, le agenzie immobiliari e di viaggio, le agenzie di borsa, le poste, le gioiellerie, i casinò, le linee aeree, i rivenditori di automobili. La definizione è così ampia che potrebbe essere sfruttata per accedere ai risultati scolastici e alle cartelle cliniche. Nel novembre del 2002 il New York Times riferiva che la Defense Advanced Research Project Agency, il DARPA, stava realizzando un sistema chiamato Total Information Answer, TIA, per localizzare i terroristi attraverso l'analisi di una serie di informazioni. Il TIA era concepito per permettere alle forze dell'ordine di accedere a informazioni private senza suscitare sospetti o chiedere mandati. Il 18 luglio del 2003 il Congresso ha approvato all'unanimità il Defense Appropriation Bill, in cui si rifiutava espressamente qualsiasi finanziare alla ricerca sul TIA. In risposta il Pentagono ha proposto il multi-state, un progetto chiamato Matrix. Questo permette di raccogliere informazioni aggirando le preoccupazioni del Congresso nell'impiego di fonti federali per la realizzazione di questo database. Il programma Matrix è stato sospeso il 15 aprile del 2005, ma ora il Dipartimento di Giustizia e quello della Sicurezza Nazionale stanno usando un altro sistema chiamato Factual Analysis Criminal Threat Solution. Il 10 maggio del 2005 Bush ha firmato in segreto il Real ID Act, che impone a tutti gli stati di rilasciare entro 3 anni carte di identità elettroniche che rispettino le norme approvate dal governo federale. Inserito come emendamento una legge straordinaria per finanziare le missioni in Afghanistan e in Iraq, il Real ID Act è stato approvato senza essere discusso nel Congresso. Se entro 3 anni gli Stati Uniti non riusciranno ad adeguarsi tutti i cittadini, subiranno grandi disagi. I documenti che non riprodurranno i requisiti imposti dal governo federale non saranno più validi per viaggiare. Aprire un conto bancario, incassare gli assegni della previdenza sociale o ricercare qualsiasi assistenza da parte dello Stato.
Sfruttare lo tsunami. Gli statunitensi hanno reagito allo tsunami che ha colpito il sud-est asiatico nel dicembre del 2004 con un'ondata di donazioni. Purtroppo il governo non ha mostrato lo stesso altruismo. L'amministrazione Bush ha sfruttato la catastrofe per rafforzare la propria posizione strategica e militare. Mentre offriva un aiuto finanziario irrisorio, stringeva nuove alleanze militari con le potenze della regione ed espandeva le sue basi sull'Oceano Indiano. Da sempre gli Stati Uniti cercano di aumentare la presenza militare nella regione per sorvegliare meglio la Cina. Durante l'operazione di soccorso, Washington ha riallacciato gli accordi di cooperazione militare con la Thailandia e con le Filippine, rafforzando il controllo sullo stretto di Malacca, dove passa il 90% dei rifornimenti di petrolio del Giappone. Nel febbraio del 2004, il Dipartimento di Stato ha cominciato a ricucire le relazioni con i militari indonesiani, anche se alcune organizzazioni per la difesa dei diritti umani li hanno accusati di aver negato cibo e altri soccorsi ai civili sospettati di appoggiare i ribelli secessionisti del movimento Pace Libera, il GAM. L'amministrazione Bush spera di poter normalizzare i suoi rapporti con l'Indonesia perché la posizione strategica dell'arcipelago e la sua storica diffidenza verso la Cina fanno del paese il partner ideale per contenere Pechino. Nel gennaio del 2005, durante una visita a Jakarta, il vice segretario alla difesa Paul Wolfowitz ha detto ai giornalisti: «Se siamo interessati a una riforma militare di questo paese, e sicuramente sia il governo indonesiano sia il nostro lo sono, dovremmo riconsiderare in quale direzione muoverci». Un mese dopo, il Dipartimento di Stato ha deciso di rinnovare il programma di addestramento dell'esercito indonesiano. Di certo queste nuove basi rafforzeranno il vantaggio logistico e militare di Washington nella regione, sostiene il professor Anuradha Chennoi dell'Università Jawaharlal Nehru di Nuova Delhi.
Israele, l'esercito sionista trasforma in profughi 2/3 della loro popolazione palestinese. Ora, Israele è l'unico stato al quale non sono riconosciuti i confini. Può espandersi quanto vuole, il territorio palestinese rischia di restringersi ai 7 km della striscia di Gaza, imposti dal muro della vergogna.
Se parlo in una terra senza più confine, identità precisa, parliamo di palestinesi, civiltà derisa, strumentalizzata da estremismi religiosi, da governo di sionisti, casa assai pericolosi, stuprata dalle bombe dei missili americani, so di gente che va a letto col fucile nelle mani, aggrediti nella vita materiale e spirituale, ostacolato allo sviluppo economico e sociale. Da più di 60 anni, lacrime di sangue, Israele che fa danni, esercitando mafia e strategia del terrore, c'è un signore all'americano, capite popolo oppressore. E volevo la libertà di un popolo, bene di avvedere certe scene, bolle e sangue nelle vene. Parrami carrammate, rince case di famiglie, fa guerra e religione, ammazzano pace, madre e figli, e massacrano e rapinano cultura e tradizione di una terra senza pace, né speranza e l'amore. È trasformato in odio dalla gente nella strada, che con chiese e pietre in mano dà sostegno all'intifada.
Il vero scandalo Oil for Food. L'anno scorso i rappresentanti della destra al congresso hanno criticato le Nazioni Unite perché avevano permesso a Saddam Hussein di raccogliere 10 miliardi di dollari di fondi illegali grazie al programma Oil for Food. Tutti i giornali hanno gridato allo scandalo. Le prove di corruzione legate a quel programma sono molte, ma conducono agli Stati Uniti e non all'ONU. I 15 membri del Consiglio di Sicurezza, il più influente dei quali è sicuramente l'America, hanno stabilito come gestire i profitti del petrolio e usare i fondi. Le accuse iniziali contro l'ONU si basavano sul rapporto del General Acting Office dall'aprile del 2004 e in seguito sono state rafforzate da un rapporto più dettagliato commissionato dalla CIA. Secondo il GAO, Hussein aveva fatto uscire di contrabbando dall'Iraq 6 miliardi di dollari di petrolio, quasi tutto attraverso il Golfo Persico. La flotta ONU, accusata di non aver intercettato nessuna di queste navi di contrabbando, era sotto il diretto comando degli ufficiali statunitensi ed era formata in prevalenza da navi americane. La maggior parte del petrolio uscito dall'Iraq via terra era passato per la Giordania e per la Turchia, con l'approvazione degli Stati Uniti d'America. Durante il suo primo mandato, Bush aveva esentato la Giordania dal divieto di comprare il petrolio iracheno. Più tardi gli Stati Uniti avrebbero permesso a Saddam di vendere 170 milioni di dollari di petrolio attraverso la Turchia, Scott Ritter, che è stato ispettore dell'ONU in Iraq durante i primi 6 anni delle sanzioni economiche contro il paese, ha scoperto un altro imbroglio. Sembra che gli Stati Uniti abbiano permesso a una compagnia petrolifera amministrata dalla sorella del ministro degli esteri russo Ivanim Primakov di comprare petrolio a basso costo dall'Iraq e di rivenderlo ad alcune aziende americane a prezzo di mercato. L'80% del greggio uscito illegalmente dall'Iraq grazie al programma Oil for Food è finito negli Stati Uniti. Ha scritto Ritter sul quotidiano britannico The Independent: la burocrazia dell'ONU ha poche responsabilità. Gran parte della colpa va attribuita alle decisioni di un Consiglio di sicurezza dove gli Stati Uniti d'America occupano una posizione chiave.
E passiamo alla notizia numero 7 che andiamo a leggere quest'oggi, e parliamo di giornalisti nel mirino. Per i giornalisti l'Iraq è la zona di guerra più pericolosa. Da quando nel 1984 l'International Federation of Journalists ha cominciato a registrare gli incidenti nel paese, hanno perso la vita 49 persone che lavoravano nell'informazione. I giornalisti non embedded sono tra le vittime più frequenti delle operazioni militari degli Stati Uniti all'estero. Da quello che sappiamo, finora nessun ufficiale ha mai ordinato di sparare sui reporter, ma è stata rilevata una tacita complicità accompagnata da una campagna per limitare la libertà di movimento dei giornalisti. Per un cronista l'unico modo per essere al sicuro e veder pubblicato il proprio materiale è viaggiare al seguito dell'esercito. Tutti gli altri rischiano di essere identificati come nemici. Nonostante le ripetute richieste della Reuters e delle organizzazioni di categoria, il Pentagono si è rifiutato di mettere in atto le misure di base per proteggere i giornalisti che non sono al seguito delle truppe. L'attacco più grave è avvenuto l'8 aprile 2003, quando il terzo fanteria ha sparato contro l'albergo Palestine di Baghdad, uccidendo i cameraman José Couso e Taras Prociuk e ferendone altri 3. I funzionari del Pentagono sapevano che il Palestine era pieno di giornalisti e avevano assicurato all'Associated Press che non avrebbero bombardato l'edificio. In seguito gli Stati Uniti hanno esonerato l'esercito da qualsiasi responsabilità per l'attacco. Insoddisfatta dalle indagini svolte dai militari statunitensi, Reporters on Frontier, un'organizzazione internazionale che si impegna per garantire la sicurezza fisica e legale dei giornalisti in tutto il mondo, ha condotto un'inchiesta raccogliendo le testimonianze di tutti i giornalisti che erano nell'albergo al momento dell'attacco. Dal rapporto emerge che i funzionari americani hanno prima mentito su quello che era successo e 4 mesi dopo, con una dichiarazione ufficiale, hanno esonerato l'esercito da qualsiasi accusa di aver sbagliato obiettivo o commesso un errore di valutazione. Lo stesso giorno dell'attacco al Palestine, gli Stati Uniti hanno bombardato anche gli uffici di Baghdad, della stazione televisiva Al Jazeera e della TV di Abu Dhabi, uccidendo il suo corrispondente Tariq Ayyub. Il 17 agosto 2003 Mazen Dano, un cameraman della Reuters, è stato ucciso mentre riprendeva una prigione sorvegliata dai militari statunitensi in un quartiere di Baghdad. L'esercito statunitense deve controllare a ogni costo tutto quello che succede durante il conflitto. Per questo il Pentagono costringe i giornalisti a muoversi al seguito dell'esercito. I report embedded sono gli unici a godere della massima protezione.
La mia città nel cuore, Palermo che si sveglia col sapore del dolore, con l'amore della gente per i suoi profumi. Palermo città ricca ma spremuta con agrumi. Palermo, già miseria e cultura, Palermo che non caccia per chi ama tezzarura. Palermo è la paura che raccolto si disperda, Palermo corvogliosa a volte pure della merda. Palermo è il mercatino, Palermo i suoi negozi, Palermo c'è pochina, resa tutti i pregiudizi. Palermo resto fermo, un pozzo di rame in campanna, tu scanto fame, fendono se mi giocano con una canna. Palermo repressione che ti porta all'uccellone, Palermo con la mafia vinta all'amministrazione. Palermo con stingione, panelle e grocche, Palermo povera gancia perché vecchio non c'è niente. Palermo contadina con i calli nelle mani, niente sogni americani, casa mia palermitani. Palermo, con la che fu la
amore. Palermo casa caggia brucia dentro come core. Palermo bella, sei Palermo mia. Palermo Babilonia, c'è come c'è putarea. Palermo, colore con amore. Palermo casa caggia brucia dentro come core.
Gli uomini impararono a coltivare la terra nella mezzaluna fertile della Mesopotamia, dove oggi si trova l'Iraq. Per secoli i contadini hanno selezionato la varietà di grano che meglio si adattano al loro clima e hanno incrociato con altre che resistono in condizioni diverse. Nonostante questa esperienza millenaria, Washington ha stabilito che gli iracheni non sanno quale tipo di grano si adatti meglio alle condizioni climatiche del loro paese. In riferimento all'ordinanza 81, una delle 100 direttive emanate dall'amministratore statunitense dell'Iraq, Paul Brenner, e lasciate in eredità dal governo americano al governo interim iracheno, sono alcune multinazionali come la Monsanto e la Syngenta possono soddisfare i criteri che regolamentano la concessione dei brevetti che danno l'esclusiva a tutte le piante prodotte da certe sementi. Il nuovo programma ha avviato un processo che presto costringerà gli agricoltori iracheni a comprare le sementi invece di usare quelle dei loro raccolti o quelle comprate sul mercato locale. Le varietà di grano della regione saranno sostituite da varietà strane geneticamente modificate e con la perdita della biodiversità i prodotti agricoli iracheni saranno più esposti alle malattie. L'Università del Texas, A&M, ha già avviato un progetto per rieducare gli agricoltori iracheni alle coltivazioni industriali finalizzate all'esportazione usando sementi statunitensi. Agli agricoltori vengono fornite attrezzature e sementi geneticamente modificate. Quelle che succederà abbastanza prevedibile, i contadini perderanno le terre e il paese non riuscirà più a sfamarsi da solo. L'ordinanza 81 fa parte delle direttive generali del piano economico degli Stati Uniti. Un manualetto di 101 pagine sulla ristrutturazione economica dell'Iraq compilato con la collaborazione delle lobby delle imprese americane. Uno dei suoi obiettivi è introdurre in Iraq le leggi sulla proprietà intellettuale che favoriscono le multinazionali. La più antica tradizione contadina del mondo diventerà uno dei tanti anelli della vasta catena alimentare statunitense.
Non siamo delinquenti, ma non siamo manco santi.
Devo andarmene lontano per un lavoro sicuro. Nella mia bella Sicilia si va avanti a calci in culo, calci in faccia, manganelli, studi in tutti.
Da bambini siamo mafiosi, figuriamoci da tutti.
Mentre l'acqua bagna tutto quello che circonda.
Siamo sopra un'isola che lentamente affonda.
Mentre una pattuglia degli sbirri fa la ronda.
Mentre aspetta ancora che qualcuno ci risponda.
C'è cuava, panza, chi ne mangia ancora, cupiti tu. C'è chi sfrutta la miseria e pensa solo al suo profitto. C'è chi urla, c'è chi grida, c'è chi invece non ha più voce. Mentre c'è chi muore.
E la penultima notizia di oggi ci porta in Iran. Da un po' di tempo l'amministrazione Bush si interessa in modo particolare all'Iran. Queste attenzioni sono dovute al programma nucleare iraniano, ma non solo. Una notizia che non ha avuto lo spazio che merita è l'intenzione di Teheran di aprire un mercato di scambio internazionale del petrolio. La maggior parte del greggio mondiale, scambiata al NYMEX, il Mercantile Exchange di New York, o all'IPE, l'International Petroleum Exchange di Londra. Entrambe appartengono a grandi società americane e operano con i dollari. Il progetto iraniano di aprire una borsa internazionale del petrolio in euro è una minaccia per la supremazia della moneta statunitense. Il passaggio del mercato dell'oro nero all'euro farebbe crollare la valuta americana. L'Iran ha cominciato ad accettare il pagamento in euro dai suoi clienti europei e asiatici a metà del 2003. Saddam Hussein aveva cercato di farlo già nel 2000 scatenando una reazione violenta da parte degli Stati Uniti. Una delle prime ordinanze di Bremer dopo l'occupazione dell'Iraq è stata di imporre l'uso esclusivo del dollaro per la vendita del petrolio. La Russia, il Venezuela e alcuni membri dell'OPEC hanno mostrato interesse a passare all'euro. E non è escluso che la Cina, che ha la seconda più grande riserva di valuta americana, segua il loro esempio. La Cina è uno dei maggiori paesi che esportano merci dagli Stati Uniti e ha quindi tutto l'interesse a sostenere l'economia americana. Se non ci sarà una reazione da parte degli Stati Uniti, la borsa del petrolio iraniano in euro potrebbe aprire nel 2006. Il paradosso è che le minacce di Washington di invadere l'Iran incoraggiano sempre più la Cina a togliere il suo appoggio al dollaro. Un attacco unilaterale dell'esercito americano contro l'Iran isolerebbe ancora di più il governo degli USA ed è possibile che un'azione del genere spinga altri paesi industrializzati ad abbandonare il dollaro in massa.
Palermo sì, la mia città nel cuore. Palermo che si sveglia col sapore del dolore, con l'amore della gente per i suoi profumi. Palermo città ricca ma stremuta come agrumi. Palermo, già miseria e cultura. Palermo che non caccia chi ama.
Il 15 agosto del 2004 un gruppo di ambientalisti ha formato una barriera umana intorno alle trivelle per impedire l'accesso a una miniera di carbone a cielo aperto della National Coal Corporation sui monti dell'Appalachie, circa 60 km al nord di Knoxville, nello stato del Tennessee. Era l'ultimo episodio di una lunga campagna che, secondo gli ambientalisti, ha una portata nazionale, ma che è stata trattata solo dai mezzi di informazione locale. Il nuovo metodo di estrazione delle compagnie minerarie, identificate con la sigla MTR, consiste nel far esplodere la cima di una montagna per raccogliere il carbone sottostante, per poi scaricare detriti nel bacino idrografico che si trova a valle. Secondo il Fred Money, membro dell'organizzazione ambientalista Katwak Earth First, le società minerarie usano migliaia di tonnellate di dinamite al giorno e fanno saltare in aria intere catene montuose per estrarre una piccola quantità di carbone. E come se questo non bastasse, scaricano i detriti nelle valli e nei letti dei fiumi. Far esplodere le cime delle montagne costa meno che assumere dei minatori con un contratto regolare. Negli Stati Uniti sono in costruzione 93 nuove miniere. Il petrolio si sta esaurendo e non ci sono piani concreti per il passaggio a fonti di energia rinnovabili. Le società minerarie portano perciò a sfruttare il mercato in crescita usando l'MTR come metodo più economico per estrarre il carbone del sottosuolo.
Argelo fa con una stabella Sicilia, d'incia l'ome core, sta vampa forte brucia, vampa che cresce che non si ascolta mai, che mischia corpo e musica soltanto se lo vuoi, soltanto se lo vuoi, capisci la mia rabbia, si riversa su un sistema che ci vuole chiuso in gabbia, con sbarre invisibili.
E prima di salutarvi vi lasciamo il link dove troverete queste notizie, altre 15 notizie pubblicate delle 25 del 2004-2005, ovviamente www.projectcensored.org.
Arriveranno, ci rigiure tutto l'anno, ma sto governo con me a danno, a Sicilia spacca un cenno e te mangiano e se ne fottono, comandano con la mafia e sta povera terra sfruttano, ma nella vita mia.
E la registrazione di questa puntata sul Project Censored e quella della prossima la troverete sul sito www.radiolina.info.
Come una femmina sa essere dolce e passionale, ballare e pensare sapendo che lo messaggio arriva diretto, compagni che vinciano in sol, pensano a un mondo e lo fanno perfetto, per quelle donne che